Vita Weekly.
Ciao a tutti, benvenuti al Vita Weekly. Tra l'altro, ho guardato Poor Things in questi giorni, davvero una gran bella prestazione della Stone. Sono d'accordo. Gran meritato il premio. Intanto ho chiuso tutti i file che mi servono per la puntata di oggi. Perfetto. Bravi tutti, eh? No, bravi tutti, pensate di essere bravi, ma... Stellar Blade, la demo, una data di uscita ufficiale su PS5, un nuovo trailer. Vabbè, la demo è uscita, però, pensavo. Non è una grande informazione questa posteriori. Dicevo, dedicato sarà disponibile 29/24, ovvero questa settimana. Abbiamo un demo teaser trailer, quindi ce lo andiamo a cercare, però, come faccio sempre, su YouTube. Chiedo scusa, Stellar Blade demo teaser. Demo teaser, eccolo qua. Vabbè, vedetelo qua, mo, dai. Quanti di voi vogliono giocare Stellar Blade? Prima domanda. Seconda domanda, quanti di voi non gli fregava un cazzo di Stellar Blade adesso che è un po' Souls-like e interessato? Non è una critica, è veramente curiosità. Poi, terza domanda, se i Souls-like vi stanno facendo violenza contro la vostra volontà, fate così con la testa. È uscita, spero di vedersi ieri. Fabio Volante, io. Però erano due domande, Fabio Volante, così noi possiamo capire. Io, no, padre mio, dai, su, crescete. Nemmeno da lontano lo voglio vedere, è veramente brutto per me. Ciao Moragno. Io aspetto, ma lo seguo, dice Duce Savior. Io ero interessato, ma proverò la demo. I Souls non mi piacciono, mai interessato Red. A me è interessato da subito, dice Ronin. A me e non ti è, quando hai capito che non era un action, non ti è detto, vabbè, che no, che palle, magari è meglio o peggio. Non ha cambiato il tuo giudizio, l'avevi capito? No. Per me è stata proprio una sorpresa, eh. A me interessava, mi sembrava tipo Devil May Cry. Ho visto la demo, non mi piace proprio perché è Souls-like, dice Cogifra. Segnalo per gli amici della chat il profilo Zenith, sia su Twitter che Instagram, e vedere con i vostri occhi se hanno fatto un bel lavoro con il body capture. Sei disgustoso, sì. Winner Baco, giocato, però l'hai presentata bene, non posso criticare. Io per tutte e due. Non mi interessava prima, ora che si sa che è un soul pure meno, dice Iaci. Abbracciamoci. Troppo esagerata la protagonista, bollata come cafonata, almeno visivamente. Meglio Moragno, io. A me interessava, dice Zora, in quanto action, un minimo tecnico. Il fatto che abbia, tipo Final Fantasy XVI, diciamo. Il fatto che abbia qualche parte, Final Fantasy XVI, ti prendo per il culo, Zora, vai tranquillo. Il fatto che abbia qualche ispirazione Souls-like è un elemento collaterale, non mi dà altro interesse né mi disincentiva. L'ispirazione principale sembra essere Sekiro, che per me è un plus. Beh, credo molto all'acqua di rose, se è super generoso, però ci sta come senso. Anche a me è sembrato Sekiro. Rinnovo quanto detto prima, provalo, dice Winnerbago. No, non mi interessa Winnerbago, non la provo la demo, non sono proprio interessato, né se è un action né se è un Souls-like, cioè banalmente neanche sono un amante degli action io. Se non in un momento c'ho tempo e mi piacciono molto esteticamente, mi ci brutto. Ma in questo momento io c'ho da giocare roba che mi interessa un sacco di più e non ce la faccio. Leggevo che per realizzare i capelli ci hanno messo un anno. Mitchell, io Vito continuo a dire che dovremmo smettere di chiamare tutto Souls-like solo perché ci sono alcuni elementi, quale poi in questo caso i Souls sono semplicemente degli action RPG a contraddistinguere una certa estetica molto lontana da action frenetici, spettacolarizzanti e disidrascali. Mitchell, non lo so, a me invece piace catalogare le cose. Guarda che nel Metroidvania, per esempio, siamo anche molto più larghi di giudizio di cosa prendiamo per il Souls. Non stiamo dicendo che è un gioco From Software, stiamo dicendo che ha delle contaminazioni. Per me ce l'ha pure Kirby. Per me si vede la mano, cioè, poi questo non lo so, però in generale quando c'è il falò, c'è una voglia di difficoltà, c'è la perdita delle anime, puoi dire che fa parte di una famiglia. È una famiglia che non vuol dire il cazzo? Sì, siamo d'accordo, Mitch, però sono anche puntualizzazioni che nella vita aiutano il giusto. Lo capisco, capisco anche quelli che si mettono, tipo come Ragno che è in questa chat, non c'è sta con la testa perché se vede un file Word mio personale in cui mi segno le cose mie, lui crea un file Excel. Capite? Ognuno c'ha i suoi problemi nella vita. Anche perché per me i Souls like al di fuori di From non mi sono ben piaciuti. Manco l'ISOP, dice Kelius. Sì, chiaro, a livello di combat system. Ho visto qualche live, ho visto 3 morti in 5 ore sommate. In sé che non muori nella schermata principale. Sì, ma è generoso, c'è cioè, livelli di difficoltà. L'idea è quella. Cioè, un Souls like, secondo me, Stellar Blade, quanto lo era, come ricordava oggi zio, il primo Star Wars di Electronic Arts, di Respawn. Anche quello voleva riprendere quella roba, ma poi non lo era mai nella vita, a parte il boss finale, il mortacci sua. La demo prova di come. No, no, non mi va neanche di perdere quella mezz'ora. Minerva, mi sembra proprio sprecata. Non c'è una possibilità al mondo che mi piaccia. Non te lo dico prima. Cioè, è come se dico a te: prova Wilmot Warehouse. Se non ti piacciono i giochi di lavorare, ti farà schifo e non lo provi. A me interessava per quel. No, non ci piacciono questi messaggi, quindi non leggerò neanche il resto. State concentrati, ragazzi, siamo migliori di così. Io una volta ti rapirò e ti risveglierai legato con i dilata occhi come arancia meccanica e ti dirò tutto quanto di positivo e di negativo c'è cioè il Final Fantasy XVI. Pensavo lo avessi già fatto, Zor. Pensa quanto sei piacevole quando parli di Final Fantasy XVI. Ero convinto di essere stato legato con gli occhi aperti. Secondo me è Souls Light, non Souls Like. Indimenticabile quella live. Quale? Non mi ricordo qua di cosa stai parlando. Ciao, Cabrusim! Comunque, non mi sembrava ci fosse il discorso di anime. Non capisco un cazzo oggi. Va bene, andiamo avanti. Il video l'abbiamo visto, va fatto. Meta Quest 3 viene usato più spesso rispetto ai precedenti modelli. Ah, quella del boss finale di Star Wars. Ok, ho capito, sì, è vero. Adesso finisco e mortacci sua. Mentre con quello del secondo, che aveva lo stesso problema, cioè gioco facilissimo, boss finale, ma ho abbassato il livello ed è morto gonfio. Il live non l'avevo fatto. Ma qua, dove ho vissuto meglio? La seconda volta, quando me lo sono sbattuto. Mitchell, è l'idea che costituire il genere siano solo elementi formali, appunto il falò, la perdita delle anime, eccetera, con cui non sono d'accordo, perché a fare i Souls non sono quegli elementi, ma il modo in cui questi creano l'estetica complessiva e comunicano con il giocatore. È un messaggio molto da innamorato, Mitchell. Secondo me è chiaro che questo discorso posso fartelo con tutti i generi. Cos'è che crea un picchiaduro? Il rapporto del bilanciamento dei protagonisti o no? Ci sta, è la tua visione, però per me non è mai quello che crea il genere, quello che comunica. Per me non è tanto solo il falò, sono d'accordo, però il combattimento, la roba della postura, il pallino, secondo me può essere un genere caratterizzante. Cioè ci sta pure che delle persone vedano nei Souls non quello che vedi tu. Non so chi sia Toniolo e non voglio leggere uno che dice però quello che hai spiegato tu, Mitch, perché non mi piace neanche. Mi sembra un pippone mentale. Che ci sta, ognuno è libero di fare. È un messaggio da subato. Un po' sì. Ma lo dico perché i Souls come genere sono già codificati. Sono degli action RPG. Ma sono un po' un sottogenere perché non è vero che gli action RPG prima dei Souls fossero quella roba là, Mitch. Cosa li ha contraddistinti rispetto agli action RPG che c'erano un minuto prima? La difficoltà, le anime, i falò, un certo tipo di modo di vedere la mappa, un po' di cose insieme. Devono esserci tutte, se no è per essere un Soul Like. No, poi possono esserci delle copie sbiadite per essere un Souls-like, anche. Per me non deve essere uno a uno. Cioè, non è che solo l'ISOP è un Souls-like. Minchia, Wesa, dimmene un altro, Mitchell, minchia, no, no, non mi piace proprio l'idea del modo di fondo, però che non è che non la rispetto, non me ne frega a me, dai, non sono il tipo adatto. Non fa per me, questo si può dire che non fa per me. C'è da dire che mo tutto è Souls, pure il caffè, a momenti ti chiedono se proprio è Souls. Ci sta che lo vediamo un po' dappertutto, secondo me è perché un po' tanti generi e giochi sono stati contaminati da quel successo. Da quella voce, io veramente ce l'ho visto in Kirby. Lo scontro di Kirby, secondo me, alcuni scontri Non erano mai un Souls, però erano pensati con quella idea di fondo. Io ce l'ho visto. Action RPG con un personaggio che si muove con un palo in culo e mi fermo perché siamo una chat migliore. No, lo so che questo è più agile, però. No, no, no. Però c'è una bella differenza tra Lies of P e Kirby. Sono d'accordo, non sto dicendo che è un Souls-like Kirby. Però secondo me le influenze sono arrivate. È un successo, ragazzi. È una roba che era completamente avulsa dal mercato, che ha avuto un pubblico che è cresciuto a dismisura fino ad arrivare alle 20 milioni di copie di Elden Ring. E cazzo, ci sono un sacco di videogiocatori che se ne sono innamorati, probabilmente anche un sacco di gente che fa videogiochi e se ne è innamorata e che quindi porta la sua visione, il suo condizionamento all'interno dei videogiochi che creano. Anche se contaminati non sono Souls, tipo Kirby, come dici tu. Kirby no. Su Star Wars sai che farei più fatica, perché secondo me è ancora no, ma già che è più vicino, Lies of P è un Souls, no? Altri sono un po' di meno più. Quello de meccanico era un Souls per me. Però, raga, è una discussione pure un po' sul nulla cosmico, voglio bene. Non è che ci tengo così tanto, sinceramente. Dategli un altro nome, chiamiamoli Souls Farlocchi, non lo so. Ovvio che Kirby si è ispirato ai Souls, anche la spadata non è da action tradizionale. Era per dire, per me la Soppy non è un Souls, perché nonostante abbia gli elementi tipici, non trasmette nulla di quello che fanno i Souls. I percorsi sono intuibili come lo shortcut. Le storie troppo didascali che il gioco ti spiega tutto, che è il contrario di quello che fanno i Souls. Però ragazzi, che quello sia un atto distintivo di Mitchell è nella tua testa, eh. Per quello, per quanto mi riguarda, che nei Souls non si capisce un cazzo, può essere un difetto. Quindi la SOP prende tutti gli elementi, è uguale, fa una cosa meglio, non è un Souls, dai. Poi ci sta che per te quello è un tratto distintivo, per me è gente che non è capace a fare robe, vediamoci incontro. Non è trattabile, cioè, per me tu non cambi idea, io non cambio idea sul fatto che la narrazione in quel modo è una puttanata. È la narrazione per disturbati che vogliono parlare ore su niente. Nella mia vita non guarderei mai una roba su quanto uno vuole dire che forse dirà perché il ciuffo deve fare una narrazione. Se voi ce la volete vedere, cazzi vostri, non discuto. A me piace che la gente si guarda il porno con i cavalli. Però, no. Che dobbiamo dare per assunto che la qualità di un Souls sia che si capisce il cazzo, no, per me no. Per me la più grande influenza nel mondo da parte dei Souls è l'idea di attacco che nei giochi prima era premo e parte subito il colpo. Con i Souls è cambiato tutto. Secondo me c'era già qualche gioco che invece lo faceva Wienerbago. Non è un atto di pigrizia. Se ti vai a leggere la storia di Miyazaki non è un atto di pigrizia. È chiaramente uno che quella roba gli piace in quel modo, non vuole essere didascalico. Assolutamente, per me non funziona. È caratteristico del primo Silent Hill la nebbia usata per cancellare i limiti grafici. Oggi la consideriamo una limitazione, ma è qualcosa che ha generato la poetica del gioco. Intanto ho letto un libro su Silent Hill e quella roba della nebbia va un attimo ritrattata, eh? Perché non è vero solo in parte che la funzione fosse solo quello. Però sono d'accordo, sì, è chiaramente una roba che limita il gioco. E abbiamo detto che un survival horror deve essere identico a Silent Hill oggi, no? Bravo Colocasia, possiamo dire Souls-like a livello di meccanica, ma non a livello narrativo. Sì, ma è un ragazzi, è un sottoinsieme, ci sta lì a puntualizzare. Sì, però non è una definizione perfetta, ma chi cazzo gliene frega? È una definizione inutile. Quando dico Souls-like, io capisco più o meno che vuoi dire e funziona, cioè non deve essere per forza precisa. Se vogliamo scrivere un manuale universitario, no, magari come definizione è sbagliata. Anche la Lazio, per me, è la roba più lontana possibile dal mondo, dalla Roma, per tutto quello. Cambiano i colori, sotto squadre di calcio, sotto insieme va bene, certo. Per me ragionano in un altro modo, non capiscono un cazzo, fanno schifo i colori, cioè, capite? Non funziona per me. Poi, la usiamo per capire, va bene, sono due squadre di calcio, cioè, anzi, tifosi. Siamo tifosi di calcio allo stesso modo, non è vero per me, cazzo. Io li metterei tutti in una buca, in grande amicizia. Tranne Sippo, Sippo è una persona meravigliosa. La qualità senso se la sono costante a qualcos'altro. Se... No, vabbè, mi hai rotto un po' i coglioni questo discorso. Vado avanti perché già mi ha rotto le palle. Cioè, una roba che veramente non mi interessa. Non voglio essere cattivo. Ho iniziato, Bendis. No, sempre interessante che Vito utilizza sempre i cavalli in situazioni particolari per sottolineare un concetto. Sì, un po' vero, Bruce. È chiaramente un trauma. Ho iniziato, Benny, non vi offendete se cambio argomento. Veramente è la roba però che non me fotte. Ci ho dedicato già mezz'ora, non me ne fotte. Cioè, non ce la posso fare. Ho iniziato, Penny's Big Breakaway, io sto trovando immorale. Inizia il gioco e ti fa saltare la fila alle poste. Non mi ricordo. Tra l'altro io l'ho mollato. Volevo giocarlo ma non c'ho tempo, quindi devo giocare robe che mi interessano di più. In un altro periodo me lo sarei anche finito, mi piaciucchiava. Ho letto di gente imbufalita perché Razor Ronnie c'è il selettore delle difficoltà. Per me non stanno bene. E io finalmente posso giocare un titolo del Team Ninja senza bestemmiare, dice Alex. Ci sta. Fabio Gibri, buongiorno a tutti. Io quello che ho riscoperto con i Souls è l'esplorazione dello scenario senza guardare mappe e minimappe. Ormai erano già troppi anni che l'environment veniva guardato frettolosamente in molti giochi anche bene. Con questa cosa è confermo. Però a me fa schifo graficamente, che è un fatto, quindi mi fai vedere una roba, però è brutta. Cioè, Elden Ring per me è brutto, ragazzi. Già il fatto che tu usi un termine ombrello, ossia Souls-like, che fa capire quello che vuoi dire, già questo basterebbe per chiudere il discorso. Il problema di Razoronin a vederlo è tutt'altro che la difficoltà. Comunque stiamo dicendo di MetaQuest, che piuttosto che non parlare di MetaQuest, ho capito che vi siete buttati su sta roba di Souls. MetaQuest 3 è un visore di successo, almeno per quanto riguarda la regolarità dell'uso da parte degli utenti, che è superiore rispetto ai precedenti modelli. Meta ha confermato che i possessori di Quest 3 utilizzano il dispositivo più spesso rispetto ai possessori dei precedenti headset VR. L'informazione è stata condivisa alla GDC 2024 da Chris Prout, Director of Content Ecosystem di Meta, che ha informato gli sviluppatori che i possessori di Quest 3 tornano ad utilizzare le app in modo continuativo a un tasso più elevato. Ricordiamo poi che nel 2019 John Carmack aveva dichiarato che l'Oculus Quest originale aveva un tasso di fidelizzazione superiore a quello di tutti i dispositivi precedenti, compresi Rift e Rift S. Mortacci vostri. Tiè, anche a Carmack. In breve pare che la situazione continui a migliorare di modello in modello. Sì, ne vendono sempre meno, però oh, ci cioè stanno un sacco dentro, porca miseria. I motivi dietro questa tendenza potrebbero essere vari, ad esempio la maggiore qualità dell'esperienza, le applicazioni e i giochi che si caricano un po' più velocemente rispetto ai precedenti modelli hanno un aspetto più nitido e chiaro e spesso funzionano con una frequenza di aggiornamento più elevata, il che significa che sono più fluidi e hanno meno possibilità di far star male l'utente. Un altro motivo potrebbe essere il miglioramento della funzione di pass-through, poter vedere ciò che ci circonda in modo accettabile con Quest 3 consente ai possessori di interagire con l'ambiente circostante senza dover togliere il visore e rende l'uso del browser e la visione di YouTube più accettabile. Infine, bisogna considerare il campione d'esame. Le persone che hanno acquistato Quest 3 sono appassionate e hanno la volontà di spendere una discreta quantità di soldi. Quindi è possibile che per il momento solo persone che effettivamente vogliono usare regolarmente i visori siano in possesso di questo dispositivo. Bravo Armondi che ha messo in luce questo aspetto. Nel corso del tempo e con l'abbassamento del prezzo potrebbero arrivare acquirenti meno appassionati che lo useranno solo di tanto in tanto. Però, vabbè, è morta la via. Lo dico anch'io ormai ufficialmente. Oh, la Vito, mi sono perso. Elden Ring è brutto perché parlavo graficamente. Gusto personale, non c'è un perché. Per me tecnicamente non è una roba. Se non lo fa From Software, prendiamo per culo chi fa il gioco. Poi la parte dell'Accademia è un po' più bella di Sepolcride. Io ho visto tre ambientazioni, in realtà manco tutto. Però per me non è una roba tecnicamente eccezionale. Se guardo Cyberpunk è più figo. Un mio conoscente, che non ha... però lì è gusto, ragazzi, per me è proprio una roba insulsa. Se qualcuno ci vede, ci sta, cazzi suoi. Capita anche negli indie che io vedo delle cose e altri no, lì non mi smetto a discutere se a te piace molto. Un mio conoscente che non aveva, però tecnicamente secondo me non è clamoroso, questo si può dire senza smentita, ecco. Un mio conoscente che non aveva mai comprato visore VR ha preso il Quest 3 ed è molto soddisfatto, dice Gogol, attenzione. Ma cosa ne pensi di Pentiment? Mi conviene giocarlo? Per ora sono infognato con Tales of Arise. Allora, Redivivo, a me è piaciucchiato. Non è piaciuto il finale. Mi pare che tutto il terzo atto mi aveva un po' annoiato. Non lo trovo mai il capolavoro della vita incredibile da consigliare a chiunque. C'ha delle robe bellissime, secondo me, all'inizio, però poi. Carino, niente di più per me. Però però la cosa bella di Elden Ring è l'arte design. Ci sta. Io non lo trovo così clamoroso da riuscire a superare la tecnica, però ci sta che qualcuno ci veda altre cose. Io st'albero dorato mezzo là non l'ho trovato. Madonna, che ho visto l'arte. Magari la vedo in altre cose per cui per voi invece è una merda. Cioè, questa roba per me è molto personale, quella dell'arte design. Non critico mai l'arte design. Cioè, ci sta che piaccia anche tantissimo. Sulla tecnica, secondo me, invece, se uno mi dice no, è uguale a Cyberpunk, te sputo in faccia. Cioè, in grande amicizia. Allora, se vedi Dragon's Dogma 2, ti cavi gli occhi per la grafica. Non parlo di FPS, ma proprio di grafica. Non lo so, Dome. Guarda, per quello che ho visto online, non mi era sembrato carino. Però posso anche sbagliare. Ho visto pochino in live, molto male. Beh, no, hai ragione. La penso come te su Elden Ring. Io ho sempre sostenuto tecnicamente e graficamente pessimo. Pessimo magari è troppo, eh. Basta salire su un cavallo con lo spadone e la completazione è incredibile. Quello te lo confermo, per me è un problema nascosto dagli appassionati. Non si chiama intelligenza artificiale perché una volta mi sono stato rimproverato, ma nemici che si incastrano nelle porte, che girano a vuoto, che ti attaccano male, ne ho visti un sacco nell'open world di From Software. Però a From Software sta roba si perdona. Se la fa Ubisoft è Ubilol, non la capirò mai sta roba. La vera sfida di Elden Ring, se avesse la modalità foto, sarebbe fare una foto senza completazioni poligonali. Quindi VR sta tornando in auge, sono indeciso per PSVR 2. No. Credo proprio di no. Non ci metterei dei soldi, sinceramente, in questo momento. Non ho capito quale problema dovrebbe avere la grafica di Dragon's Dogma 2. Io l'ho visto, mi sembra bello. Poi tecnicamente so che ha problemi, però a me sembrava proprio bellino da vedere. Poi forse si incastra un po' quando combatti, è un po' cafone, cafona, cafone, confusionario, no? Cafonaro, come cazzo mi sono inventato un termine. Confusionario nei combattimenti non sembra pulitissimo, Bruce, mi sembra un po' pasticciato. Però io parlavo proprio di grafica, di aspetto. Tecnicamente male come art design superlativo, dice Fabio. Elden Ring tecnicamente è un gioco degli anni 2000. Dragon's Dogma come grafica è meglio di Elden Ring, forse però esteticamente è più generico. Questo sì, anche per me lo è assolutamente, ci sta proprio. Elden Ring nel complesso per me è più bello da vedere, ma non graficamente, ma esteticamente, ci sta. Accetto invece questa versione dei fatti. South Park, Snow Day, Metacritic. Questo però è un brutto segnale, ragazzi, perché questa serie aveva fatto un paio di episodi fighi e adesso la licenza è andata a puttane per finire a questa roba qua. Con 61 che va bene, ma anche... Che cazzo è? Perché c'ho un altro gioco di topo? Ma che cazzo hanno messo? Ma che è sta roba? Perché? Vabbè, non volevo farvi vedere un po', ma non so che hanno messo una roba senza senso qua. Fatti male, no, perché Pangboot, ma quanto gli è costata sta porcheria. Allora, ho pensato una cosa. Se andiamo sempre dall'alto in basso, noi ci leggiamo solo le recensioni più positive degli italiani, che non va bene per niente. Dovremmo andare a leggere fino alla fine per trovare magari la prima e l'ultima. Eh? Perché nessuno di voi ci ha pensato che devo fare tutto io qua dentro? Porca miseria. Perché mi è venuto in mente? Perché l'altro giorno ho visto la recensione di un gioco basso e dico, però noi abbiamo messo tutti alti, mannaggia. Spazio Games 71. Allora, leggiamo la prima e l'ultima. La recensione a cura di Marcello Paolillo, un mio amichetto, che non vedo da 1000 anni. Amichetto mio di Michele Iurlau. Stavamo su Game Plus insieme. South Park Snow Day accantona gli elementi da gioco di ruolo dei precedenti titoli. Attenzione però, non aveva gli elementi gioco di ruolo. Aveva uno era gioco di ruolo, uno era Antattico. Cioè, forse c'aveva degli elementi, avevi comunque la progressione. Accantona gli elementi da gioco di ruolo dei precedenti titoli dedicati alla serie creata da Mazzone e Trey Parker al fine di proporre un action dalle spiccate meccaniche roguelike, pure questo, pesantemente incentrato sul comparto multigiocatore. Peccato solo che, al netto dell'irriverenza sboccata e decisamente poco politically corretta ai suoi personaggi e delle varie situazioni di gioco, l'opera di THQ Nordic e questo non riesca a brillare sulla lunga distanza. Questo tra un insulto di Cartman e l'altro. Perché sei tu il re dello streaming, non noi. Bella, bella risposta. Un po' piango dopo quei due titoli molto divertenti. Secondo me il primo già molto più bello del secondo. Più brutto da giocare, ma più bello nel complesso come narrativa. Il primo, secondo me, è veramente una roba meravigliosa. Assolutamente a livello della narrazione di South Park. La cosa brutta è che pare che abbiano coscritto tra i parchi e Mastone lo stato dei giochi su licenza. Oggi sta roba qua, bruttissimo segno. Oddio, Winterbug, è uscito Spider-Man 2 che secondo me fa un capolavoro a livello di scrittura per un videogioco su licenza. Dai. È capitata male South Park. Ma magari è scritto pure bene, ma sono brutte le meccaniche. Entrambi erano RPG. No, a livello di meccaniche, Bambutto manco per cazzo. A livello di meccaniche... Era un tattico su griglia il secondo. Poi che avesse gli elementi RPG non me lo ricordo. Può essere che ti mettevi in inventario, eccetera. Ma la griglia era proprio da tattico. Cioè, un'altra roba per me. Io non li ho mai giocati perché South Park non l'ho mai visto male. Perché ti sei perso una bella parte di satira mondiale di grande livello. Onigumo. Volevo chiederti un parere e possibilmente aprire una questione. Ho visto la stampa di settore seguite molte notizie lato business. Ormai il trend è fallimento, licenziamento e insostenibilità. Secondo me questa narrativa ha creato nella maggiore l'idea che sia tutto in rovina e tutto una merda. Eppure nell'ultimo lustro abbiamo avuto il più grande periodo videoludico da capolavoro degli indie, cioè l'imbarazzo della scelta proprio. Secondo te? Beh, Origami, non è che lo dice però la stampa. Loro riportano un sacco di persone del settore che sono preoccupate in questo momento. E quello che dici tu, cioè c'è stato un anno super positivo che non ha prodotto dei grandi soldi, ma che la gente continua a licenziare, è un rafforzativo del negativo. Parte che i videogiochi che tu hai visto l'anno scorso sono di 7 anni prima, come preparazione, come fare che li hai fatti, ma è quello il lato positivo. Cioè, quell'anno incredibile non ha generato grande entusiasmo, ha generato preoccupazione perché le cose vanno male, perché alcuni sono andati molto male, perché quello non vende, perché quell'altro ha floppato. E non lo sta dicendo multiplayer.it, lo dice Phil Spencer che le cose sono problematiche. Lo dice Sony, il presidente di Sony attuale in carica, dice non sta andando bene. Siamo primi nel settore, dominiamo, ma non facciamo soldi abbastanza, quindi. Lo recupererò su Par prima o poi. Guarda, c'è stato un periodo di altissimo livello quando lo scriveva. Evidentemente avevano degli autori della Madonna. Lo scrivevano settimana per settimana. Era fantastico. Bro. Io ti consiglio da recuperare se vuoi partire stagione 9-13. 9-12. Dai, ti fai queste 4 stagioni. Poi se ne adesso ti recuperi l'altro. Perché se parti dalla prima, non funziona. Io l'ho mollato per anni dopo aver provato la prima stagione. Diventa incredibile dopo quando si mette a fare vera satira. Fa la satira vera sui personaggi del momento con un livello altissimo. La stagione 10 e 11 per me sono una puntata meglio dell'altra. Tra cui parlano anche un sacco dei videogiochi. C'è una puntata su Guitar Hero. Spider-Man che è sotto il cappello PlayStation perché adesso poi con Spider-Man sta uscendo l'Overwatch di Marvel. Adesso siamo tornati indietro. Ci metto pure Jedi Survival che per me è una monnezza. No, per me non è una monnezza. Anzi, due bei giochi. L'Overwatch di Marvel, che ha già deciso che è brutto, però è un gioco multiplayer di quel tipo. Ci sta che lo fai, non lo trovo per forza di cose, una roba orribile. A me fa cagare, però. Da fuori degli appassionati, DJ è tornato ad essere una roba da slot machine per sparmare i consumatori. Mi sembra uguale a prima, non ci vedo la differenza. Per Sony è il miglior anno per la cassa, ma i ricavi sono molto bassi. Che è un rafforzativo del negativo, però. Cioè, se tu vai male perché non hai incassato, ci lavori. Se tu vai male quando hai incassato, è un disastro. Vuol dire che devi cambiare strategia. Cartman che si congela per aspettare l'uscita di Wii. Quella là, grande splash, è il top della... Ce ne sono due. Cartoon Wars, che forse adesso l'hanno tolta, non si vede più. Perché si parlava dei musulmani che facevano vedere Maometto. E quell'altra di Wii è bellissima perché non si parla di Wii, in South Park non si parla mai di quello che vedi, si parla di religione. E quindi in quella doppia puntata si vedono gli atei, cioè la religione perde nel futuro, ma gli atei si mettono a combattere su chi è più ateo. Esattamente come ha fatto Mitchell prima sui Souls, no? Sai, quella roba di definizione, no? Però io sono il vero ateo, no? L'altro è quello e ci stanno guerre di atei. Come, per me, 2 stagioni fuori di testa. Sì, Vito, ma anche se Sony o Phil Spencer dice ste robe al videogiocatore, cosa cazzo può importare? Esce il buon gioco e lo si gioca. Non esce niente, pazienza, si recupera la roba vecchia, ma se prendi 8 su 10 videogiocatori ti diranno che è una merda e non c'è niente. Ok, che se ti dicono quelli, non parlarci però, che non gli debba fregare un cazzo al videogiocatore è personale, a me interessa molto questo perché sono convinto che poi le situazioni negative di oggi portano a pochi giochi belli in futuro. Sono convinto che un mercato come quello mobile, in cui il free to play diventa l'unico modello, porta a un mercato con videogiochi di merda che io non posso neanche più guardare. Se la gente dice oggi non escono i videogiochi, è rincoglionita. Però non puoi dirlo a noi, non lo so, devi parlare con loro. Noi qua siamo tutti con backlog infiniti che sappiamo dove mettere le mani. Io oggi, quando vedo un rinvio, brindo mediamente. Se c'è un gioco che voglio giocare, che dicono guarda, lo sposto per 3 mesi. Ah! Ciao Perceptro. E quello è un altro discorso, però è. Cioè, che non cambi niente e che il giocatore non debba interessarsene, non sono d'accordo, perché avrà sicuramente delle conseguenze. Vabbè, no, volevo leggere un'altra recensione di South Park, però abbiamo detto che ce ne andiamo in fondo perché io sono un genio. Allora, IGN America, sai, adesso sono partito dal basso, E ci andiamo a breccare la prima italiana. Però dovrei farla vedere anche a voi, giustamente. Multiplayer 6,5 è il più basso italiano, a cura di Riccardo Lichene. South Park Snow Day vale l'acquisto solo se fate parte di un gruppo di 3 o 4 amici fanatici della serie TV e in cerca di un gioco online leggero con cui svagarsi qualche serata. Mentre il Bastone della Verità e Scontri Diretti erano ottimi giochi di ruolo a turni. Apprezzabile, non ho capito perché sta roba dei giocattoni era un tattico, ragazzi. Porca miseria, era XCOM molto più che un Final Fantasy. Apprezzabile anche, dovevi mettere il posizionamento, cioè era veramente un XCOM, all'acqua di rose. No, forse XCOM è troppo, però senza le coperture. Sì, ci sta che a turni, ah, perché forse boh, vabbè. Mentre, però, sì, ci sta, può darsi che sono coglione io a considerarlo un'altra cosa. Mentre il bastone della verità, scontri diretti a turni, giochi di ruolo a turni. Ci può stare. Apprezzabile anche da chi non conosce a memoria tutte le volte in cui hanno ammazzato Kenny. Non lo ammazzano da 10 anni, tipo Kenny, sta roba avrei evitato. Brutti bastardi. Snow Day offre un'esperienza di gioco, forse di più di 10 anni. Fin troppo semplice, generica e ripetitiva. Ha qualche battuta azzeccata e alcuni momenti vi faranno sorridere, ma il binomio tra South Park e videogiochi sappiamo che può ambire a molto, molto di meglio. Kenny all'inizio era il meme, cioè ogni puntata dovevano uccidere in modi super fantasiosi, ma era un'altra serie, era una serie su bambini sboccati che facevano robe orribili. A un certo punto la serie si evolve, diventa una roba bella di satira e se sono rotti i coglioni ti fa morire Kenny tutte le volte. Poi alcune volte muore anche nelle serie successive. Io poi è qualche anno che non lo vedo perché era proprio un po' calata. Però sta roba non esiste più, secondo me. No. Se parli di South Park non devi neanche dire. Dove siete arrivati? Io conosco persone che dicono, ma il 2023 è stato l'anno peggiore per i videogiochi, tutta una merda, ma io, boh, picchia, il 2023 è stato un anno senza senso a livello qualitativo. Per me ce lo ricorderemo per parecchi anni, veramente una roba che esce Tears of the Kingdom e dici, vabbè, minchia, va bene altro. C'erano dei mesi che uscivano 20 al giorno. La qualità dei videogiochi dipende dalla salute della software house, in generale dal settore. Sì, magari non lo vedi oggi perché il gioco l'hai fatto prima, ma poi lo vedi. Tutti che si lamentano. Ok, basta, leggiamo le recensioni. Sai che nella pagina di riepilogo del gioco puoi selezionare recensioni positive o negative? Sì? No? Ma non ho capito neanche dove. Sempre a turni, hai ragione. Alfiere Nero, Mircotto, erano entrambi a turni, ma il secondo aveva in più la griglia. Ci sta. Ho ammesso l'errore. Adesso se volete processarmi, fatelo, però basta, ho detto. Io ai tempi non seguivo più i VG, ma come passarono da Obsidian a Ubisoft, andò male il bastone della verità, non ne ho proprio idea, Winnerbago. Magari Obsidian era carica, Obsidian aveva lavorato facendo sempre 20 progetti, non lo so. Sono 15 anni che Kenny non muore, è stato sostituito da Butters, sì, l'ho appena detto, bravo Winnerbago. Forse addirittura dal film che non lo ammazzano più, ma qualche puntata comunque succede come ritorno, però non è più una roba dall'inizio proprio, Erano trame verticali, ora le stagioni sono orizzontali. No, aspetta, Alfiere. Verticali è quando ritorna nei vari episodi. Questa la fanno adesso. Prima erano episodi autoconclusivi. Molto sul pezzo, tra l'altro. Oggi, ed è il momento in cui mi sono allontanato, è tutta una serie che dura per 10 episodi, come una serie TV classica. Almeno le ultime che ho visto io. Sono 10 anni che Stan è coprotagonista. Ah, Randy, sì, Randy, cazzo. Quella sulla chiusura di internet col mondo disfatto, con lui che guarda, mi è rimasto in mente. Pedopornografia brasiliana. No, peto, porno, non pedo, petopornografia brasiliana, roba del genere. La mettiamo insieme all'indicazione di Burnout Paradise. Quello potevo averlo dimenticato. C'è la puntata dei supereroi in cui si scopre di avere il potere della resurrezione. Kyle, Vito, leggevi la roba di Akira Toriyama? Com'è il tuo rapporto con i manga? Ho avuto un grande periodo di amore, ma passato. In passato, Toriyama, quando ho letto Dragon Ball la prima volta, sono impazzito di gioia. Ho letto Arale, sono impazzito di gioia, prima di Dragon Ball, forse. Poi ho provato a leggere altre cazzatine varie e non mi ha detto un cazzo. E comunque, prima che morisse, adesso dirlo è un po' brutto perché è appena morto, ma poco prima che morisse stavo andando dicendo a tutti che Dragon Ball aveva un po' rotto il cazzo, cioè andate avanti. Tra l'altro sono le persone che dicono Dragon Ball, sono quelle che poi fanno i splendidi. I ricordi degli anni 80, che palle, siamo sempre là. Dai, basta, smetti di parlare di Dragon Ball, oppure di andare a pesare. La critica è anche a Cap Comics, eh. Andà a pesare o a Pasquali perché vuoi il pupazzetto de Coco a 50 anni. Cioè, raga. E poi però leggete l'effetto Eman perché vi spiega la vita. Effetto Eman non vi spiega la vita. Voi smettete di parlare di Dragon perché ci avete rotti i coglioni. Però questa critica potrebbe colpire anche Umberto di Pelati e Fumetti e ci tengo a precisare, no, Umberto, a parte che non l'ho visto con le uova, Umberto. Non è per te, è per Cap Comics. Episodio. Ah, ok, allora hai ragione, Fiorellino, sì. Sì, no, ma ha spiegato a Fiorellino. Oggi vedi. Però vedi quanto. Ma quanto cazzo è incredibile di Yuara, che sta qua. È chiaramente di un livello superiore a tutto voi della chat, proprio come modo di pensare, come qualità generale della vita. Però ammette gli errori come una persona umile, eh? Ma quanto sono incredibile! A volte però mi tolgo il fiato da solo, cazzo. Judas! Geoff che ha giocato con Ken Levin a Boston. Judas. Allora, devo dire che il fatto che si sia visto tanto gameplay mi aveva fatto sperare che fosse più vicino del previsto. Perché di solito non lo vedi così tanto un gioco con l'uscita lontana. Chissà. Sono 9 minuti. Come vi approcciate? Quanti di voi l'hanno visto? Io non l'ho ancora visto. Non ne so niente. Vogliamo vederci tutti i 9 minuti? Ci avete da fare? Ah, ma c'è lui che parla? Comunque lui sta diventando il padre padrone del settore, porca troia. Ho visto l'anteprima su Rantuglio, no, perché non ne volevo sapere. Tra l'altro, in live, quando hanno cominciato a parlarne, sono scappato. Ho capito che è un Souls Light, pure questo. La gente è impazzita per le uova di Dragon, per cui va in giro a pesare le uova. Ma l'avete visto i personaggi poi, ragazzi? Cioè, dicevo, dentro c'è sta un orecchino d'oro che vale 7.000 euro. Minchia, vado pure io a pesare sotto a un cavallo, così è contento Brusim. Però porca troia, sono pupazzetti da 3 euro da deficienti. Cioè, non c'è un supermercato. Ma l'ha fatto Costa, mi pare. Andrea Costa, vice redattore del Post. È andato a pesarsi le uova di Pasqua per le sorpresine, per scegliere la sorpresina. Cioè, ma seriamente. Ecco, così come Dragon Ball ha rotto il cazzo, lo stesso potremmo dire di Bioshock. Beh, non è il stesso, però. Tanto questo è Judas e il Maria. Sappiamo che ha delle robe in comune, ma è un'altra roba. A me Geoff fa prudere le mani. Un pochino anche a me, Punk Boy. Magari saltiamo i momenti in cui parla Geoff, però parla sul gioco. Almeno ora per capire la sorpresa le passano, ancora della Juve la sfondava. Ma sono usciti i cartelli nei supermercati non pesate, perché ovviamente il gioco dovrebbe essere che tu compri l'uovo e trovi una sorpresina su tre. Loro vanno a pesare e tutti si prendono il personaggio di Goku. E i ragazzini che arrivano si attaccano al cazzo, tra l'altro, perché sono tutti grandi persone eticamente. Però, vabbè, non fermo il video così va avanti. Però ci rendete conto che invece ai ragazzini che gli regaleranno le ova si prenderanno solo i personaggi del merda? Non so manco chi siano, perché i Goku sono preso loro? Tutto normale? Vogliamo dirlo che sono delle teste di cazzo? Diciamolo. Lo voglio dire, lo voglio dire. Ci sono elementi di randomicità nella generazione dei nemici negli scenari, ma pare voglia fare qualcosa di mai visto. Sì, vabbè, la presentazione, ma proprio... Praticamente tu parli con uno che cambia quando lo rincontri, c'è una roba forse un po' troppo a chiacchiere. Vediamo poi dal vero. Nell'uovo di Pasqua di Jurassic World la stessa Kinder ha scritto tirannosauro, ma non è il tirannosauro quel dinosauro. È una lezione di vita. Ma un po' sì, cioè... Ognuno si fa i cazzi suoi, poi ci lamentiamo nel mondo a puttane. E pensiamo che le uova sono per i ragazzini e falli trova pure a loro il pupazzino. Ma ho visto della gente dei 50 anni fa sta cosa, ma non va bene. Il target delle uova di Pasqua con Dragon Ball sono i trentenni, mica i ragazzini. Questa potrebbe aver senso. Non sono sicuro, però potrebbe aver senso. Io a me se mi regalo un uovo di Pasqua oggi, ragazzi, perdo la testa. C'è gente che pesa i pacchetti di figurine carte, perché così si capisce il valore. Questa cosa del tirannosauro non la capisco, sinceramente, non ho capito bene la storia. Certo, se ti hanno detto il falso hanno ragione. È giusto, i bambini devono soffrire e imparare con il dolore. Poi quando crescono avranno le skill per caparsi personaggi fighi nelle uova di Pasqua e bullizzando i bambini futuri. Il ciclo si ripete. Parla lui che fa le 3 di notte per prenotare per primo il pupazzo Lego a 60 anni suonati. Oh, raga, e non è che prenoto e ruba un altro, non voglio aspettare banalmente, Non togliendolo a nessuno, non è esattamente la stessa cosa. Non sto infrangendo un regolamento o rompendo il gioco che è fatto di trovarti la robina. O togliendola un altro banalmente, che è quella la roba che mi disturba. Poi io non vivo come uno di 50 anni, ci sta. Però, cioè... Stamattina mi avete visto fare flessioni come un atleta di 20 anni. L'uovo di Pasqua della Lazio, guarda, mia sorella mi aveva detto di prenderla per mio nipote, mi sono scordato, quindi gli hanno regalato un Kinder. Le carte foil pesano leggermente di più, quindi pesano le bustine per beccarsene una che vale di più. Scusate, ma le bustine... è inascoltabile questa intervista, adesso passiamo avanti. No, 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 non me ne frega delle uova di Giurassic, tranquillo, Rigumo, dai, vado avanti. Non posso farlo poi live, sta roba non ha senso. Non c'hanno una fissa foil, una fissa di un tipo e tre merde, come funziona? Invece... Lo ruci a chi si alza alle 6 del mattino. Lo rubi a chi si alza del mattino per aprire la tua fabbrica mentre te fai soldi a palate. No, no, io mi alzo alle 6 di mattina, quindi no, proprio manco vale sta cosa. Io dormo 3 ore per fare questa cosa perché non mi va di aspettare. A parte che non lo rubo, semmai lo ritardo. Ma io sono uno che si alza e non dorme un cazzo quella notte perché deve fare sta roba. Hanno messo i pre-order, mi sono fatti i pre-order, sta roba è finita, nettamente, quindi. Colpo a vuoto di Idi. Che però è diventato una persona fantastica. Adesso faccio fatica ad attaccarlo. Vabbè, basta, c'ha rotti i coglioni. Vabbè. Ci abbiamo voglia, è carino, vediamo quando esce. Non vivo come uno di 50 anni, perché come dovrebbe vivere uno di 50 anni? Beh, magari non come uno di 8, però, Zora. Mediamente, io vivo come un bambino di 8 anni. Sia per come... Adesso meglio perché sto a dieta, ma come mi alimento. Come gestisco i ritmi. Sono chiaramente un bambino di 8 anni... A cui hanno detto, fai il cazzo che vuoi. Compra quello che vuoi, fai quello che vuoi. Sì, beato te, però, insomma, a volte si cresce pure, dai. Marvel Rivals, eccolo! Lo avete chiesto, lo avete voluto, lo avete desiderato. Marvel Rivals, l'Overwatch in un mondo a cui nessuno frega più un cazzo di Overwatch. Oserei dire. Correggetemi se sbaglio. Manca solo una donna che ti rompe il cazzo e poi sei completo. Beh, secondo me se c'è quella, tutto il resto andrebbe proprio a puttane. Cioè, questi giorni sono tra live e vita vera, lavoro e cose. Non ho dedicato un cazzo alla mia vita. Quindi, magari una ti direbbe: quanto cazzo vai? Cioè, molla sti 93 rincoglioniti che sono in live e vieni da me. Ma sarà free to play, Brusim. Che comprare, dai. Questa è chiaramente una roba da venderti skin. Dopo i Helldivers potresti sbagliare. Tutti a dire che i gas, male del mondo, eccetera. Ora tutti infognati su Helldivers. A parte mi hanno detto che Helldivers non è esattamente l'idea di gas che abbiamo noi di Destiny. Ma questo pure non c'entra un cazzo col gas. Oh. Questo è un multiplayer online. Multiplayer online c'è ancora la nicchia. È difficile entrarci. Questo c'ha l'IP forte. Mi sembra però che il genere eroi alla Overwatch sia un po' fuori tempo massimo. Quindi dovessi vivere come si faceva una volta, senza interazioni con nessuno, se lavora solo, che è un approccio che posso rispettare e condividere, ben inteso. Ma quando poi a 70 anni ti diagnosticavano. Perché ti accorgi che nella vita hai fatto solo quello del parcheggio, un cartone sullo stremo, tua storia principale. Bah, io dico un po' in po'. Zoro, un po' in po'. Poi io non è che non faccio la vita da vecchio, faccio la vita da vecchio da quando avevo 19 anni, figura. Ma che gioco è quello nel riquadro? Marvel's Rivals, annunciato questi giorni, che è un multiplayer alla Overwatch con l'IP di Marvel. Ancora il suo pubblico, Overwatch, ma non basta fare una copia. Bisogna bilanciare i personaggi per chi vuole giocare competitivo, che in genere è il core audience di questi giochi. Overwatch ha avuto problemi del genere per anni. Beh, Overwatch 2 però è in caduta rispetto al primo, nettamente. Hai fatto peggio. Take-Two Interactive ha comprato Gearbox Entertainment da Embracer Group per 460 milioni di dollari. Con un colpo notevole, Take-Two Interactive ha incaverato Gearbox Entertainment dal sempre più in crisi Embracer Group. L'ha incamerata per 460 milioni di dollari, cifra che sarà pagata completamente con l'emissione di nuove azioni. Embracer pagò 1,3 miliardi di dollari per l'acquisizione di Gearbox. Minchia, grande affare, eh? Con l'affare che si concluse il 7 aprile 2021. Porca troia. Ma un terzo, ragazzi. Cioè, hai perso il 70% dal 2021 a oggi. Grande investimento. Sì, che poi finché non li vendi non li hai persi, ma mo' li persi proprio. È come comprate la roba voi. Se la vendi usata a un terzo, si è attaccata al cazzo. Con la vendita, Take-Two Interactive riceverà Gearbox Software, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec, nonché tutte le proprietà intellettuali dello studio. Quindi l'editore della serie GTA aggiungerà al suo portfolio Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem e Homeworld. Oh, un bel Duke Nukem da Take-Two. Come parte dell'annuncio è stato svelato anche che Gearbox ha dei nuovi giochi della serie Borderlands e Homeworld in sviluppo. Non è chiaro se il riferimento sia a Homeworld 3 in arrivo nei prossimi mesi. Rimandato 200 volte. Embracer manterrà Gearbox Publishing San Francisco. La strada del CEO di Embracer Group ha detto che il disinvestimento in Gearbox è essenziale per proiettare la multinazionale nel futuro e ridurre il debito operativo. Allora, questi qua, no? Se compravano la ditta Versa, 6 milioni con tutto l'immobile, avevano fatto i soldi veri, invece ne perde 800 milioni. È sbagliato questo mondo? È sbagliato, cazzo. Questo ha perso 800 milioni. Sta ancora a parlare di de come devi fare cose, ma mandate a casa. E dai. Questo non gli devi far comprare. Gli devi togliere la carta di credito quando compra su Amazon. Non è chiaramente in grado di gestire spese. Magari se gli fai fare due giochi una volta comprati potrebbe aiutare a tenere il valore. Ah, tu dici. Eh beh, è uscito Borderlands 3, no? O dopo, l'hanno comprato dopo. Forse dopo. E povero Wario che non vedrà mai i suoi 3 milioni. Perché la ditta Versa non ha IP. Se grandi IP di successo, cazzo. Tina Tina. PlayStation Plus, annunciati i giochi gratuiti di aprile 2024. Oh, andiamoci a vedere cosa ci regala il PlayStation Plus. Abbiamo, minchia, Immortals of Avium, Minecraft Legend e Skull. Insomma. Questo è il PlayStation Plus disponibile da scaricare con premio extra Essential. Ah, questi sono quelli che c'erano una volta. Quelli del Plus di una volta. I tre giochi che ti rimangono. Borderlands avrebbe seriamente bisogno di cambiare forma. Sono stra d'accordo. Sono sicuro introdurranno la personalizzazione delle armi, ma temo cosa accadrà con le microtransazioni. Ciao, Obliterator. Vito, la realtà, soprattutto lato investitori, è che il VG quando la imbrocca, e vedi per questo il discorso gas, microtransazione eccetera, fa una quantità di cassa che non fa nessun altro medium, neanche il cinema quando Top Gun fa 1 miliardo. Però sì, stiamo parlando di GTA 5 e Fortnite, chiaro che fanno più soldi. Il problema è che, cioè, succede raramente, eh. Che belle le news che stanno per annunciare i giochi del Plus, le news sull'annuncio e le news del primo. A me piacciono queste notizie perché io non ci andrei a aprire PlayStation per scoprirlo, quindi per me sono molto utili come notizie. Anche quello che mi annuncia Epic Store, perché mi ricorda che devo andare su Epic Store a riscattarmi il gioco. Questi Embracer erano una società speculativa che ha tentato di fare il colpo grosso comprando tutto. Solo Skull potrei giocare ma finisce nel fondo del backlog. No, io per me... Ci sono altri 900.000 indie che voglio giocare, che mi piacciono. Che... Tipo, ho provato Deep Rock Survivor, dopo averne sentito parlare e noi giochiamo Ajax, ed è veramente una figata. Cioè, è meglio di Vampire Survivor per il mio gusto personale. È più costruito, è più gioco vero. Mi annunci che stanno per annunciarli. Vabbè, ti fa sapere quali sono i giochi. Non sono i leak, che non me ne frega un cazzo. Questo ti sta dicendo che i giochi di sto mese saranno questi, dai. Questa non mi dispiace. Quella è un rumor, forse sarà questo. Non mi piace, sono con voi. Di sicuro sono meglio del trailer che annuncia il trailer del teaser con la data del trailer ufficiale. Sono abbastanza d'accordo. Earthblade non ce la farà uscire nel 2024. Annuncia lo studio di sviluppo di Celeste. Quindi era una... Cioè, non mi ricordavo il titolo di questo gioco. Mi ricordo che mi era piaciuto. Mi dispiace, però ho brindato anche qua. Deep Rock Survival ci sto giocando molto figo. Sono d'accordo, forse è un po' troppo da farmare Doom. Ho avuto questa impressione, ho fatto una partita. Ho avuto l'impressione che è un gioco che vuole che ci stai dentro a farmare dentro. Però è figo perché comunque andrà in progressione. È un gioco che credo vada avanti un po' da solo. A proposito di Epic, Islet regalato in questa settimana, bellino proprio. Non inventa nulla, ma quello che fa lo fa bene. E lì sta, l'ha riscattato. Non state più riscattando, che in questo momento non mi dispiace. Il nuovo gioco degli autori di Celeste non ce la farà uscire nel 2024, come annunciato dagli sviluppatori. Nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio da Madeleine Stephanie Thorson, capo dello stesso, viene detto che in questi giorni Ex Family OK Games avrebbe voluto annunciare una data uscita ufficiale per Hellblade, ma che non è stato possibile farlo. Viene quindi chiesto scusa a tutti quelli che rimarranno delusi da questa notizia. Forse era prevedibile, ma fa sempre schifo quando gli odiatori hanno ragione. Gli odiatori haters. Odiatori, no, dai. Traduciamo meglio haters in italiano, dai, troviamo un altro modo più bello. I detrattori, dai. Questo è un po' il problema, secondo me, Cannarsi, che lui dice io devo tradurre letteralmente. Odiatori fa schifo, non la usiamo in italiano. Testa di cazzo è simbolico, ci sta, un po' troppo. Per me detrattori rende l'idea assolutamente, dai. Spargi merda è bello, però non si usa in un articolo. E io avrei usato dei trattori. Relic Entertainment. Ma dove sto io, cazzo? Ho tolto la telecamera. Sì, scusate. Relic Entertainment, le prime parole del team dopo la separazione da Sega. Questi sono quelli di Relic, serie famosa. Non mi viene. Company of Heroes. Eric Cantor ha scritto un messaggio ai propri utenti dopo l'annuncio della separazione da Sega al fine di spiegare quanto accaduto e rassicurare i fan che il supporto agli attuali progetti dello studio non verrà meno. Si tratta di un grande cambiamento per noi, ma una cosa resta la quale: vogliamo creare esperienze straordinarie per i nostri giocatori. Desideriamo assicurare i fan che continueremo a supportare i nostri titoli, compreso Company of Heroes 3. Non vediamo l'ora che arrivi l'aggiornamento 1.6 di aprile, ricco di nuovi contenuti e caratteristiche richieste dalla nostra comunità. Questi praticamente si sono separati piuttosto che farsi licenziare. Sono diventati uno studio indie. Fondata nel 97, Relic Entertainment ha realizzato nel corso degli anni prodotti di successo come Homeworld, Company of Heroes e Warhammer 40.000 Dawn of War. A proposito dell'universo di Games Workshop, il team canadese ha sviluppato l'originale Warhammer 40.000 Space Marine, di cui deve uscire un seguito che sembra figo. Non è tutto, in collaborazione con gli Xbox Game Studios, Relic si è occupata anche dello sviluppo di Age of Empires 4, ultimo capitolo della celebre serie strategica. Ah, ma sono bravi forti questi, cazzo. Il 3 è andato male? Inazuma Eleven, Victory Road, la beta gratuita è disponibile su Nintendo Switch. Questo, per esempio, non lo sapevate. Vito Iuvara nel Vito Weekly vi aggiorna su queste informazioni fantastiche. Gioco che devo dire che un po' una volta aspettavo, l'ho guardato un po' meno. Level 5 ha messo a disposizione una beta gratuita di Inazuma Eleven, Victory Road su Nintendo Switch, presentandola con un trailer che ci andiamo a vedere, guarda, qua, su Multiplayer. Qualcuno si è giocato i precedenti, erano belli? Cosa sia successo al level 5 è mediamente inspiegabile, cioè studio a palla di fuoco, super bene, a un certo punto sono bloccati. Però mi è venuta un po' voglia. Se escono le recensioni 100-100, potrei pure fare una cazzata. C'è di peggio una nota traduzione di Ottavio Fatica per il signore Danelli. Ha tradotto robe tipo Gollum tastava il padrone, o Gollum palpeggiava il padrone. Ne giocai uno su 3DS, faceva il suo senza essere chissà quale capolavoro, ma quindi niente di particolare. Pepper Grinder Metacritic, Grinder forse, Grinder, non Grinder. L'ho preso perché sono un coglione e voglio finanziare i giochi, quindi comprarli al day one, perché non c'ho proprio tempo adesso di giocarlo, e il fatto che sia carino e duri un cazzo mi piace molto. Andiamo a vedere la long to beat. Facendo come al solito giornalismo d'inchiesta qua, ragazzi. Qua abbiamo giornalismo d'inchiesta. Domande ficcanti, umiltà e sputi pure. Questo veramente gigante. E flessioni, cioè c'è veramente di tutto qua. Pepper Grinder. 4 ore main più extra. Minchia, 4 ore main più extra. Me lo gioco sto weekend, cazzo. Mi si è aperto il cuore. No, Perceptor, mi convinceva il giocato. Avevo dubbi che potessero farci una campagna intera facendo solo quella roba là. Hanno risolto facendo una campagna da 4 ore, probabilmente. Retro Biggini! Finanzia Vito che finanzia Pepper Grinder. Grazie, carissimo. Mitico. Ve lo porto, ve lo porto. Dura così, possiamo giocarcelo anche domattina, guarda. Non so cosa hai detto con Cifra. Andiamoci a vedere. Allora, come posso dividere positive e negative? Qua? Vabbè, ma non ce ne frega positiva e negativa, no? Ci frega dall'alto o dal basso, dai, ma che cazzo, Moragno? Ma i consigli più inutili del mondo, proprio. Io non voglio essere critico, però cazzo, ma... Mattia Pescitelli, che gli dà 7.5, quindi loro bassini, eh. Nonostante qualche incrinatura, Pepper Grinder è lontano dall'essere un videogioco insoddisfacente. In un'industria dove ormai la qualità è diventata sinonimo di quantità, Il gioco sviluppato da e pubblicato da Devolver Digital va a controcorrente. Nulla di troppo complesso, ma la complessità non è certo richiesta per proporre un'avventura divertente, vecchio stile, che guarda più al passato che in avanti, pur essendo comunque in grado di stupire con quel poco che ha da offrire. Se volete fare un giro per il viale dei ricordi senza andare a spolverare le vecchie console e a soffiare le cartucce, qui potreste trovare pane per i vostri denti, ma non andate a caccia di diamanti in una vena di rubini. Farei quasi un minuto di silenzio per questo finale di boxino. Non andate a caccia di diamanti in una vena di rubini. Vito Iuvara avrebbe usato De André con la merda. Cioè, tendenzialmente, vedi, quando uno è poeta, è poeta. Poi, adesso ce ne andiamo da basso e andiamo a salire. E non c'è più nessun italiano che l'ha recensito, ma veramente. Questa è la versione PC. Andiamoci a vedere la versione Switch. E andiamo da basso. E magari ci sono italiani qua. No, basta, italiani schifato. Ci penserà Vito Iuvara, signori, a recensirlo. Perché questo 4 ore, ragazzi. Cioè, il cuore veramente pieno di colmo di gioia quando leggo main più extra 4 ore, cazzo. Ma neanche la campagna, cioè main più extra 4 ore. Cioè l'ho acceso, l'ho già finito, esattamente come dovrebbe essere tutta questa cazzo di industria. E avremo la percezione di un mercato di capolavori, compreremo più gioie, tutto risolto. Adesso ho una grande notizia per voi, che però mi si è distrutta nel corso della settimana. Da diamanti non esce niente, dall'età me nascono i fiori. Braudum, la uso in continuazione quella io, infatti anche troppo quando scrivo. Però è mi piace più l'idea che non nascano dalla merda le cose, no? Dai rubini. Cioè, i rubini comunque due soldi secondo me ci fai. Invece quella di De André è. Ma De André è fantastico, ragazzi. Altro livello. Anche meglio di Vito Iuvara. Mi sento di dire che la poetica di De André sia meglio di Vito Iuvara. 15 euro per 4 ore è un po' sopra la media, ma ne sono di qualità, va benissimo. Sì, per me va benissimo, per certo. Se sono disposto a pagare un film al cinema 10 euro, per me questa roba non è un problema. Se mi piace, ovviamente, certo, se mi dispiace me lo del culo. Però non è che se ho pagato 15 euro un gioco che ne dura 20 è brutto, è meglio. Secondo me è meglio che sia brutto e duri 4 ore. De André ha provato da Vito. Alexi Pagitno, che sarebbe il creatore di Tetris, ha svelato il prototipo di un sequel di Tetris. E quindi io mi sono detto, oh, questo che ha fatto, tra l'altro, Tetris, ma anche Exit o Exit, non mi ricordo mai, che è un altro puzzle game che adoro alla follia, fa un altro gioco, minchia, ho preso il mio pene gigante tra le mie due braccia e ho cominciato a segarmi. E invece no. E invece pare no. Il gioco potrebbe non vedere mai la luce. Cioè, qui arriva proprio, sbam, mazzata sui denti. Durante la recente GDC, il creatore di Tetris, Alexey Pajitnov, ha svelato un prototipo di un sequel chiamato Tetris Reversed, che potrebbe non vedere mai la luce. A distanza di 10 anni, i creatori hanno dichiarato che il gioco era in fase di stallo. Abbiamo finito il progetto, ma la produzione vera e propria non è mai iniziata. La fase successiva non è mai scattata. La Tetris Company, a cui Pajitnov è associato, detiene i diritti di Tetris e di altri giochi ad esso associati. Tetris Reversed è stato creato come una sorta di progetto secondario e non è mai stato pubblicato. Quello che dice il creatore è interessante, però. Inoltre, secondo Pagitnov, a volte liberare il campo è assolutamente impossibile, quindi in base alla caduta dei blocchi non è garantita una condizione di vittoria. Hanno aggiunto che una partita media dura circa 10 minuti, la partita perfetta è possibile attraverso la giusta configurazione in cui l'intero tabellone viene ripulito, ma questo risultato non è mai stato raggiunto dagli sviluppatori. Eccolo qua quello che volevo leggere. Scusate, il fattore divertimento è più alto nell'originale, mentre Tetris Reversed è un gioco più cerebrale. Tuttavia, aggiunto, la curva di apprendimento, a mio avviso, qui è più breve. Meglio così che 100 ore di Valhalla. Ma credo intendesse proprio quello la recensione. Il gioco era buono, ma non cercateci cose che non ci sono dentro. No, no, ma non criticavo il significato, Iaci, assolutamente. Stavamo prendendo in giro la metafora. Su non cercate i diamanti nei rubini piuttosto che nella merda. Non ho proprio criticato la recensione, ha super senso. Ho provato a cercare se si vede da qualche parte sto Tetris Reversed, ma no. Pare che la GDC poi nel corso dei mesi mette online delle robe. Volevo vederlo, ma così non l'ho trovato. Trovi sta roba che non credo sia questo. Se trovate roba di Tetris Reversed, per favore segnalatemi perché ci tengo molto. Final Fantasy VII Rebirth. Un documentario in quattro parti è stato pubblicato da Square Enix. Una cosa che però non viene detta in questo articolo, mi sono andato a informare io, è che per vedere le quattro parti devi prima mettere un cuscino. Questa farà contento Idi, però serve un cazzo di cuscino, se no non puoi vedere YouTube. Curva di apprendimento? Ma Tetris mica è complicato da capire. Certo, arrivare a livelli mostruosi è una questione di allenamento e riflessi, ma l'apprendimento delle meccaniche è così ottica. Non è neanche così facile come te la ricordi tu, Moragno. All'inizio devi capire, e guarda che all'inizio morivi sbagliando e non riuscendo a fare delle grandi cose. Non è, ovviamente, è un gioco immediato, eh. Lui dice che è più immediato qua, non che sia ostico. Però all'inizio è il cazzo, devi abituartici a fare le cose. E poi probabilmente lui c'ha in mente, no, la roba Game Boy che era già addolcita, ma quella originale che era più complicato. Epic Wizard 1, Shaping of the World, racconta proprio il processo di creazione dell'ampio mondo esplorabile. Oh, illustrando come il lavoro sia partito dalle vecchie illustrazioni dei materiali dell'originale Final Fantasy VII. Questa cosa me l'ha linkata Bosca per convincermi della bellezza dell'open world, signori. Voi sapete quanto voglio bene a Bosca di Vasport. Probabilmente non ci parleremo più dopo questo gioco. Perché accetto che uno mi dice mi piace, tutto figo, sono affezionato ai personaggi, guardo del porno con tifa e cavalli, non credo. Ma se vieni da me e mi dici l'open world è figo, perdo la voglia di parlare con te, nettamente. Cioè, per me non c'hai visione, sei uno cieco. Porca troia. E non mi puoi linkare un filmato in cui mi spiegano come gli è venuto l'open world bellissimo, perché io voglio mandare i carabinieri te e lui. Oggi sto mettendo più cavalli del solito solo per farti contento, Brusio. Apprezzalo. Tifa e Chocobo. Secondo me con Tifa e Chocobo ci sono davvero, manco butto. Ambo Choice, i giochi di aprile svelati con Returnal, Assassin's Creed Valhalla e altro. Perché ve lo metto? Perché c'è Returnal. Siccome su Discord qualcuno ha pure scritto 10 euro per Returnal, non ci spendo di più. Tacci vostri. Ok? Parte che gira bene pure su Steam Deck. Returnal, compratelo, teste di cazzo. Voglio offendervi proprio oggi. Returnal, Valhalla, Werewolf. Ma Werewolf è quello che ho giocato io in bianco e nero? Che per me non era un grandissimo gioco. Bello narrativamente, però. Credo di sì, eh. Però era proprio finto il gameplay. No, no, non c'entra un cazzo Werewolf. Qual è questo Werewolf? Ah, questo è quell'italiano! È quello sui libri. Sui libri game. Sono d'accordo, Brusim. Porca miseria. Quello è proprio uno che puoi giocare all'infinito. Tu sei un Kall, un potente Garu che ha scelto l'esilio dopo aver perso il controllo della sua furia distruttiva. No, non c'entra niente. Puoi trasformarti in un lupo e in un Crinos, un'enorme belva feroce. Dovrai parareggiare le tue forme e i rispettivi poteri al punto che stiamo sfigurando Gaia. No. Vabbè, mezza porcheria. Ho fatto questo mese l'ho fatto l'Ambo Choice perché volevo a 10 euro volevo come cazzo si chiama? Sto cercandolo, After Image. Ho chiesto la chiave su Discord della mia splendida community. Mi ha fatto attaccare cazzo, però dopo in realtà appena l'ho comprato la mia splendida community è arrivata dicendomi che guarda, c'ho la chiave, tieni di After Image, quindi sono stato coglionato perché ho chiesto, non è arrivata risposta, l'ho comprato, è arrivata la risposta dicendo tieni, ecco la chiave, mettilo. Quindi sono morto dentro svariate volte. Quindi dopo l'affare Pacific Drive, per cui non perdoneremo mai a Marco MK, abbiamo anche questo dramma nella vita. Poi abbiamo Noita. Noita, 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 Noita. Qual è Noita? Comunque, se vi capita, so 10 euro. Ah, Noita, Noita non brutto. Non l'ho giocato, ma non brutto. Blacktail, ok, Fashion Police Code, Spiritia e Packaret Down de Bumborro. Questo voglio proprio vederlo perché non so cosa sia. Incolla. Giochi Wingspawn, Vito, il gioco da tavolo. Allora, da tavolo l'ho giocato una volta e mezza. Però mi è piaciuto tanto e quindi mi sono comprato il digitale. A cui avevo cominciato a giocare anche online, sia con amici, però funzionava molto male e quindi mi sono rotti i coglioni perché poi c'avevi 3 giorni per fare il turno, non arrivavano le notifiche, quindi dovevo entrare in continuazione per vedere se era il mio turno. Funziona bene però contro sconosciuti, cioè è un gioco che mi piace molto e lo preferisco quasi digitalmente perché snellisce tutta la parte di pensiero. Mentre Shite, Skite, l'ho giocato da tavolo con Mottura un giorno e dei amici suoi. Mi è piaciuto, mi sono comprato digitale perché da solo quello non lo gioco mai con altre persone. Troppo complesso. Vediamoci un video di Stellar Blade adesso, in cui si vede la differenza tra performance, balanced e resolution. Questi sono i video che io di solito guardo e mi sembra. Sì, è quello, per certo. Che mi sembra tutto uguale. Cerco di sistemare un attimo il video mentre voi guardate. E c'è un taglietto sotto che non mi piace per niente. Però perché non me lo fai vedere? Scusa. Non capisco perché non me l'ho fatta io. Trasforma. Reimposta trasformazione. Ha senza senso sta cosa però. Vabbè, l'ho aggiusto in un altro momento. Oh, porco. No, adesso non riesco più a metterlo. Tranta e 30 femmine sono identici anche per me. Ma perché mi sta a fare sta cosa? No, stupidissima. Ah, sai perché forse? Perché questa che ho messo qua potrebbe essere una tagliata sulla piccola e non sul YouTube grande. Vabbè, abbiamo visto, ci siamo pure un po' rotti coglioni. Quanto dura? Ma quindi c'è un altro Digital Frown in giro, ci sono vari che fanno sta roba. Il frame rate nella Balanced Mode non è ottimale in combattimento. Nine Souls invece questo ce l'andiamo a vedere perché è finalmente uscita la data ufficiale di Nine Souls, ragazzi. Gioco molto atteso con degli elementi Souls anche questo, secondo me. Ah, il frame time, ok. Cos'è il frame time? Il tempo che impiega tra tirare l'arma e combattere? O il tempo che impiega dal premere il bottone a andare a segno nel gioco? Penso più Hollow Knight ovviamente riprende. Forse il primo vero clone di Hollow Knight di un certo livello, poi ne sono usciti un po' diversi. Esce il 29 maggio. Andiamo a chiudere questa bellissima puntata di Video Weekly con questa lista dei 16 giochi favoriti al PAX East da IGN.com. Il PAX East È una versione un po' ridotta del PAX West, che io sappia. Allora, vedi, PAX East Evolves a threat, a smaller, more intimate show than PAX West. Lucid. Vediamo velocemente se ci sono giochi che avrei scelto. Volevo prepararlo, non ho fatto in tempo, ragazzi. Ho finito la live. Sono andato a camminare, mi sono fatto la doccia, erano le 2:04 e quindi dovevo venire qua a preparare la live, le schermate, eccetera, eccetera. Lucid non mi piace. Heading Out l'ho già messo in lista, questo mi piace molto. È un gioco, sembra narrativo, con delle auto, ma c'è sto stile che mi piace molto. Dipende quanto sarà, ci sarà parte giocata, quanto è chiacchierato, quanto è farming. E che non deve durare 50 ore. Questo è Dragon is Dead Official Reveal Trailer. Attenzione, questo non l'ho mai visto. Sembra fighissimo questo. Sarà un Blasphemous, figurate. Combattimento in realtà sembra più action, eh? Non vedo parate. Non è, lo stile non è proprio a fuochissimo, però alcune cose belle ci sono. Alcune cose fantastiche anche. Muscars ci può stare come paragone, assolutamente. Sono super curioso, questo me lo segno. Dragon is dead, segniamocelo. Giornalismo d'inchiesta, Vito Iovara, se fai i cazzi suoi, se no si dimentica. Dragon is dead, però questo vi fa capire anche quanto mi è piaciuto veramente. 7 giugno, cioè abbiamo già una data. Ok. Poi ci abbiamo Rara Boom annuncio. Questo è RPG alla South Park, lo chiamerei a questo punto. Non è brutto da vedere però. Animazioni meno legnose. Sì, ma sembra un'altra roba proprio, eh. Non c'era parata e contrattacco, per esempio. Ma è proprio un beat'em up questo, non tattico. Però con un campo largo in cui si muovono tanto i giocatori. Mi sembra proprio carino questo. Che di solito il problema è che quando giochi in 4 un beat'em up non vedi un cazzo, cominci a picchiarti. Guarda quanto spazio in profondità c'è. Bel titolo pure. Rara Boom. Pipistrello in the corse di yo-yo. Un po' troppo. Un po' troppo stile classico. Slime Heroes. Inguardabile. Into the Dead, Our Darkest Day. Questo l'abbiamo visto già, eh? Sì, l'ho visto l'altra volta intero. L'abbiamo visto sto trailer. L'abbiamo visto l'altra volta. Deathbound. Sono più vecchio di 17 anni. Ma chissà se è il reato che io faccia vedere a voi una roba senza chiedervelo. Sembra una zozzeria. Earthworm. Narrativo, questo se lo gioca Antonio. Lunar Lander Beyond. Ma che? Sembra una roba della Digital Eclipse. No, in realtà no.
Let's check it out. It is a tad smaller. This is the 400 Mini. Mini gives it away. It is
è una console mini, ragazzi.
Atari 400. It plays all games from the ST family, so the 400 Atari games.
Però sembrava proprio la roba di Digital Eclipse dentro. Vabbè, però che cazzo c'entrano mille interviste, mo. Lunar Land Beyond probably should work, but it does. You step into the boots of the new capstone. Ah, ma è proprio un gioco in realtà. New Atari Retro Console in Game Lunar Lander, ok. È un rifacimento di Lunar Lander. Pyros of Pagonia. Gestionale, non sappiamo com'è, sarà molto bello. Disco Samurai. Perché non ce lo fai vedere Disco Samurai però, IGN? Cazzo, non posso fare pure il lavoro dei IGN America però, dai. Disco Samurai esce questa roba qua, perché... Ah no, abbiamo un gameplay trailer. Roba al ritmo di quelle che piacciono ad Antonio. Però il colpo viene proprio... Tuz. Non mi piace troppo lo stile, se devo essere onesto. Krieghorn Tactics, Dustborn, non mi piace, roba narrativa. Phantom Fury, che è un FPS. Oh, che palle sta di IGN. Elma, lo conosciamo questo? Non sembra bruttissimo. Però, cioè, sta roba deve funzionare. Ma da vedere non è eccezionale, secondo me. Enter the Chronosphere. 50,000 in question are colossal orb-like dungeons constructed out of perceived. Gioco per disturbati. No, abbiamo finito. Vabbè, qualcosa di carino c'è. Signori, grazie mille per essere stati qui al Video Weekly. Io vi auguro una buonissima Pasqua con le uova di Dragon Ball, perché dobbiamo rispettare il prossimo. E quando ci vediamo noi? Ci vediamo, può darsi anche domani a cazzo di cane, ma sicuramente domani sera, quando siete belli abbottati, non vi va di uscire, c'è il Video Iovara Commenta alle 20:30 in cui possiamo discutere di tutto. Facciamo un raid a Ocelot MDB, che al momento ha 6 spettatori, così cresce anche lui, diventa ricco e famoso, mi dà 3 milioni che io posso girare a Wallone. Ciao cari, siete stati fantastici, adesso vado a fare le robe per il canale Lego, sono le 4, ci metterò 2 ore e quindi non faccio un cazzo di giocata manco oggi. Niente, non si gioca più nella mia vita, porca troia, non si gioca più nella mia vita! Ciao a tutti.